Ave Maria, un buon pomeriggio a tutti i carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, buon pomeriggio, un caro saluto a tutti quelli che ci seguiranno poi sui vari social. Sabato, giorno della Madonna, ed ecco, ci ritroviamo nel nostro appuntamento ai piedi della Madonna per conoscerla, amarla, lodarla e servirla sempre di più. Al microfono Giulio Loredo. E oggi continueremo a leggere insieme, beh, leggere qualche brano, non tutto, leggere insieme e commentare questo bellissimo libro di uno dei più grandi, se non il più grande teologo del secolo XX, padre Garrigou Lagrange, La madre del Salvatore, edito da Fede e Culture, un libro recente, di qualche mese fa. Comunque, le abbiamo dato il nome della teologia della corredentrice. L'ho detto le altre volte, questo credo sia la quarta puntata, il quarto programma. L'ho detto le altre volte, lo ripeto. E la corredenzione della Madonna è una verità di fede accettata da tanti dottori, cioè teologi, da papi, eccetera. Comunque non è stata definita come dogma, cioè come dogma di fede. Quindi tecnicamente si tratta ancora di una questione aperta. Però chiaramente c'è tutta una corrente maggioritaria nella Chiesa che vorrebbe vedere proclamato questo dogma della corredenzione. C'è purtroppo un'altra corrente di segno, chiamiamolo, progressista, neomodernista. Io lo chiamerei non tanto ortodosso, che comunque invece dice che la Madonna non può essere chiamata corredentrice. Comunque, questo autorevolissimo autore, un teologo domenicano, padre Reginald Garrigou Lagrange, ha questo libro, che non lo leggeremo tutto perché poi sono più di 500 pagine, una cosa enorme. Comunque, in questo libro, padre Garrigou Lagrange, che poi è morto nel 1964-65, cioè durante il concilio, spiega la teologia che è alla base di questa verità della corredenzione. E quindi abbiamo cominciato a analizzare queste due caratteristiche della Madonna, che è la sua pienezza di grazia e la sua maternità divina. Ah, e ci siamo domandati, anzi, padre Garrigou Lagrange si è domandato, ma quale di queste due caratteristiche questi due attributi è principale, più importante? L'essere piena di grazia, cioè totalmente fatta da grazia, oppure l'essere madre di Dio? Qualche teologo dice è l'essere piena di grazia, ma la maggior parte, San Tommaso d'Aquino in primis, dice che l'attributo più importante della Madonna è l'essere madre di Dio, la Theotokos. Anche storicamente è il primo dogma proclamato sulla Madonna nel Concilio di Efeso nel secolo V, e definisce questo primo dogma mariano appunto il dogma della maternità divina, la Theotokos. Teologicamente tutti gli altri dogmi, tutte le altre verità defluiscono naturalmente da questo primo dogma. Io continuo leggendo. Oggi finiremo un po' questo confronto, cioè questo raffronto, me l'ho detto, quindi questa analisi di tutti e due gli attributi, la pienezza di grazia e la maternità divina. E padre Garrigou Lagrange dice: l'eminente dignità divina si manifesta ancora sotto un nuovo aspetto, se si considera che essa è la ragione per cui alla Vergine è stata accordata la pienezza di grazia, nella misura e il fine, le è quindi superiore. Cosa vuol dire? La Madonna è stata predestinata da tutto e sempre, cioè da sempre, perché in Dio, voi sapete, non c'è tempo, quindi quando uno dice da sempre, uno vuol dire nella mente di Dio eterna e assoluta. La Madonna è stata predestinata da sempre per essere madre di Dio e perciò è stata fatta piena di grazie. Quindi la pienezza di grazia dipende dalla maternità divina. La maternità divina è la misura e il fine della pienezza di grazia. La pienezza di grazia è finalizzata alla maternità divina. E qui cita un teologo francese, padre Hugon, e dice così, io lo leggo perché è un testo veramente bello, poi magari spiego due o tre espressioni un po' più complicate. Padre Hugon dice così, la maternità divina esige un'intima amicizia con Dio. E qui evidentemente lui sta utilizzando il termine amicizia in un senso molto forte. Voi, non so se vi ricordate o avete letto nell'Antico Testamento, a un certo punto, non ricordo dove, scusate tanto, carissimi ascoltatori, io mi ricordo molto bene dei testi, cioè dei contenuti. Purtroppo dimentico facilmente da quale capitolo, da quale libro sono stati tratti, quindi scusatemi. Non mi ricordo da quale libro e quale capitolo è stato tratto. Comunque, a un certo punto, parlando dell'amicizia fra due persone, un'amicizia mistica fra due persone, si usa l'espressione di medium anime mee, che poi è utilizzata anche a volte in alcuni testi latini. Cioè della letteratura latina romana, di medium anime mee, cioè tu sei la metà della mia anima. Questo vuol dire amicizia, è il senso più profondo, più essenziale. L'amicizia vuol dire tu sei la metà della mia anima. Quindi non è amicizia nel senso sì, io sono io, tu sei te e noi siamo amici. Cioè abbiamo qualche rapporto fra noi due. Questo non è il senso teologico della parola amicizia. La parola amicizia implica una unione, implica un inserimento. Scusate pure la voce, sono un po' raffreddato come tante persone adesso. Comunque il termine amicizia, dicevo, implica una inserzione l'uno nell'altro, quindi una unione che non tocca l'essenza, perché quello sarebbe panteismo, però in un certo qual senso va oltre gli accidenti. Quindi la maternità divina, dice padre Hugon, esige un'intima amicizia con Dio. È già una legge di natura, è un precetto che la madre ami suo figlio e che quest'ultimo ami sua madre. Questa è la legge della natura. Tutte le mamme amano i loro figli, tutti i figli amano le loro mamme. Bisogna dunque che Maria e suo figlio si amino scambievolmente. Quindi già strettamente dal punto di vista naturale, c'è questo amore scambievole fra la Madonna e il suo figlio. E poiché questa maternità, cioè la maternità divina della Madonna, è soprannaturale, richiede un'amicizia dello stesso ordine, quindi un'amicizia, una unione di ordine soprannaturale, e quindi santificante. Perché per il fatto stesso che Dio ama un'anima, la rende amabile ai suoi occhi e la santifica. Vi è dunque la più stretta conformità tra la volontà di Maria e l'oblazione di suo figlio, come fu l'anima del sacrificio della croce. Ecco, le volontà, scusate, della Madonna con quella del suo figlio erano così intimamente collegate per questa intimità, questa amicizia, questo direi come una interpenetrazione fra le due volontà, che quando il figlio ha deciso e ha voluto operare la nostra redenzione, accettando la sua passione e morte in croce con la sua volontà, questo è il valore redentore del sacrificio di nostro Signore, perché nostro Signore non subì la passione e morte perché sì, non la subì indifeso, cioè non è che non potesse difendersi. Nostro Signore accettò con totale volontà e totale amore per noi la sua passione e morte in croce. Siccome per questa amicizia intima della maternità divina, la volontà della Madonna era intimamente collegata non solo dal punto di vista naturale, ma dal punto di vista soprannaturale, cioè della grazia divina, alla volontà del suo figlio, c'è una connessione della volontà della Madonna nella passione e morte del nostro Signore. Quindi c'è una partecipazione della Madonna alla passione e morte del nostro Signore Gesù Cristo. Partecipazione nel senso di accettarla e amarla perché era una passione redentrice. Ed ecco un aspetto della corredenzione della Madonna. La Madonna non ha semplicemente lasciato fare o ha protestato, dice, voi non potete fare questo a mio figlio, ma poi è stata trattenuta alla forza, comunque hanno ammazzato il figlio. Non è stato così. La Madonna ha accettato la passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo dalla sua libera volontà, ed ecco il contributo della Madonna, della volontà della Madonna alla nostra redenzione. Ed ecco il fondamento, non so come si possa negare questo, mamma mia, ma veramente mi vengono i brividi quando vedo che ci sono persone, anche teologi, anche molto autorevoli, oggi, che negano questo. Comunque, commenta padre Garrigou Lagrange. È chiaro che questa è la ragione e il fine per il quale le è stata accordata la pienezza iniziale di grazia, quindi la pienezza di grazia consumata o di gloria. Cosa vuol dire questo? Io qui faccio una velocissima parentesi. A volte noi siamo un po' tirati indietro nel leggere testi teologici perché pensiamo che siano troppo difficili. In realtà, alcuni sono, soprattutto quelli moderni, sono illeggibili. Comunque hanno una certa loro profondità. Ma è un problema di linguaggio, è soprattutto un problema, o in parte un problema di linguaggio, cioè quando uno si abitua a un certo linguaggio, a due o tre concetti fondamentali, poi diventa facile leggere. Per esempio, la pienezza iniziale di grazia, quindi la pienezza di grazia consumata o di gloria. Perché entriamo nel cielo? Perché abbiamo la grazia santificante. La grazia santificante ci rende meritevoli del cielo. E, con una metafora molto brutta, perché con le cose sacre le metafore spesso non rendono esattamente l'idea, però possiamo chiamare la grazia santificante il passaporto che ci permette di entrare in cielo. Quando noi ci presenteremo davanti a Dio, nostro Signore ci giudicherà per le nostre azioni, per il nostro amore, per la nostra vita di pietà, per il fatto che noi abbiamo o meno la grazia santificata. Se noi moriamo in stato di grazia, entriamo in cielo. Se Se moriamo fuori dallo stato di grazia, ahimè, ci meritiamo l'inferno. E quindi questa grazia del cielo si chiama la grazia della gloria, la pienezza di grazia della gloria, cioè del fine. Ora, come si ottiene questa grazia che ci permette di entrare in cielo? Si ottiene durante la nostra vita, pregando il rosario, frequentando i sacramenti, facendo la comunione, confessione, santa messa, evitando il peccato, cioè la vita di ascesi, la vita di virtù. Tutto questo ci fa acquisire la grazia santificante, che poi morendo noi la possiamo presentare, ripeto una metafora un po' brutta, ma è così. Noi la possiamo presentare come una sorta di passaporto per entrare in cielo. Quindi una è la grazia della via, un'altra è la stessa, non un'altra, è la stessa della grazia del fine, la grazia della gloria. Ebbene, la Madonna ha una grazia molto particolare, che nessun altro ha avuto mai. La pienezza della grazia all'origine, cioè iniziale, lei è stata, quello vedremo, concepita senza macchia originale. Noi siamo concepiti in peccato. Poi col battesimo si cancella il peccato originale, non le sue conseguenze, ma il peccato in sé. E quindi possiamo cominciare a vivere una vita di grazia. La Madonna non è nata in peccato, quindi ha una pienezza di grazia originale, ha una pienezza di grazia della via, cioè della vita, e ha una pienezza di grazia della gloria, cioè la pienezza di grazia della Madonna in cielo. Beh, tutte queste tre pienezze della grazia, cioè quella iniziale quando è stata concepita, quella della sua vita, cioè la grazia della via, e quella della sua gloria in cielo, tutte queste tre pienezze di grazia dipendono dalla maternità divina. Cioè è perché la Madonna è stata destinata ad essere madre di Dio, che Dio le ha concesso il privilegio dell'Immacolata Concezione, le ha concesso il privilegio della grazia della via, cioè una vita di santità assoluta, e una vita di gloria, cioè la grazia della gloria, per causa della maternità divina e non al contrario. Quindi di per sé la maternità divina è l'origine, è la causa della pienezza di grazia della Madonna. Poi padre Cariou Lagrange entra in un altro punto. Io sto saltando alcune pagine perché chiaramente non possiamo leggere tutto il libro. Il motivo del culto dell'iperdulia. Cos'è iperdulia? Noi, qui metto il libro giù e spiego. Dolos, che in greco vuol dire servizio, dolia, servizio. E quindi noi quando diamo un segno di servizio a qualcuno che merita questo segno, quello si chiama un culto. Culto, e io qui non entro in un'analisi troppo lungo, ma teologicamente culto è l'accettazione di qualsiasi superiorità, per esempio a livello naturale, cioè non soprannaturale, ma naturale. Io vado all'università e ho un professore intelligentissimo, brillante, che dà delle lezioni che sono un piacere vedere. Io posso dire, professore, io rendo culto alla sua intelligenza, cioè io accetto la sua superiorità intellettuale, manifesto apertamente quella superiorità e io lo applaudo. Per esempio, applaudire un professore dopo una lectio magistralis all'università è un atto di culto. Un atto di culto perché è la manifestazione collettiva, gli studenti collettivamente manifestano il loro apprezzamento per la superiorità intellettuale del professore che ha appena dato quella lezione. E questo è un culto naturale. I santi hanno una superiorità soprannaturale, cioè loro hanno la grazia, hanno avuto una vita di santità, quindi di grazia, si sono santificati, sono in cielo. Io riconosco questa loro superiorità soprannaturale e li rendo culto. Quando io dico San Giuseppe prega per me, San Francesco prega per me, quando c'è la messa in onore di un santo, di San Francesco, di Santo Ignazio, di San Domenico, eccetera, quelli sono atti di culto soprannaturale che riconoscono e proclamano la superiorità soprannaturale di queste persone. Questo è detto veramente in due parole, perché poi ci sono aspetti, eccetera. Comunque, questo è il culto. Ora si distinguono tre tipi di culto nella Chiesa. Il primo culto è quello dovuto a Dio, che si chiama latria, è il culto dovuto a Dio, che è il creatore di tutte le cose, è la grazia in sé, eccetera. Beh, neanche estenderci troppo, Dio è Dio, punto. E a Dio noi dobbiamo un certo culto assoluto, vuol dire totale, massimo, che si chiama latria. Ai santi, e santi, fra virgolette, comuni, normali, nessun santo è comune, tutti sono santi, comunque ai santi, diciamo, normali, si rende culto de dulia, servizio, dolus, dulia, servizio, il culto de dulia. Quindi quando io rendo culto a Padre Pio, quando lo invoco, quando prego a Padre Pio, quando partecipo ad una processione in onore a Padre Pio, quando partecipo ad una messa o quando, essendo sacerdote, celebro una messa in onore di Padre Pio, eccetera, eccetera, quello si chiama culto de dulia. Per la Madonna c'è un culto speciale, che più del culto de dulia, che è quella per i santi, e meno, ovviamente meno, del culto dell'atria, che è quello dovuto a Dio. E questo si chiama culto dell'iperdulia. Quindi dulia per i santi, iperdulia per la Madonna e latria per Dio. E adesso io leggerò, padre Garrigou Lagrange spiegherà questo. Il culto dell'iperdulia dovuto alla Madonna non è che sia quantitativamente superiore al culto de dulia, è qualitativamente superiore. Cioè non è che a Dio rendiamo culto come 100, ai santi come 20 ed ecco alla Madonna come 50. Quindi è un problema di quantità. 20 per i santi, 50 per la Madonna, 100 per Dio. Non è così. Il culto dell'atria a Dio è essenzialmente diverso dal culto di dulia per i santi. È anche diverso dal culto di iperdulia per la Madonna. Perché? E adesso io ve lo leggo perché è molto bello. Non tanto a motivo della pienezza della grazia, quanto alla maternità divina, si deve a Maria un culto de iperdulia, superiore a quello dovuto ai santi, per quanto eminente sia il loro grado di grazia e di gloria. Quindi noi rendiamo culto dell'iperdulia alla Madonna non per la sua pienezza di grazia, anche però il motivo non è quello, è per la sua maternità divina. Perché, ve lo dico io con le parole, poi lo leggo. Se noi rendessimo culto alla Madonna solo per la pienezza di grazia, sarebbe un culto quantitativamente maggiore del culto dell'Eulia ai santi, comunque della stessa natura. Diciamo che un santo abbia 20, la Madonna ha 100, perché la pienezza, 100%. Un santo ne ha 80, quindi al santo io do dulia, alla Madonna iperdulia. Non è così. Quindi non è una questione di quantità, è una questione di qualità, è una cosa diversa. Se, in altri termini, dice padre Garrigou Lagrange, se questo culto di iperdulia è dovuto a Maria, non è dovuto al fatto che è la più grande santa, ma è perché è la madre di Dio. Ecco perché è un culto diverso, superiore al culto dell'Eulia ai santi. Ripeto, se la Madonna fosse semplicemente piena di grazia, noi gli daremmo un culto di dulia piena, comunque sarebbe lo stesso culto degli altri santi, la Madonna sarebbe la più grande di tutti i santi. Va bene, non è quello. Cioè, è anche quello, sì, però secondariamente. Alla Madonna gli si rende un culto qualitativamente superiore perché è la madre di Dio. Quindi è iperdulia, non è una dulia piena, è una iperdulia che è un culto qualitativamente superiore. Ripeto, in altri termini, disse padre Garrigou Lagrange, se questo culto di iperdulia è dovuto alla Madonna, a Maria, non è dovuto al fatto che è la più grande santa, ma perché è la madre di Dio. Nelle litanie della Beata Vergine, le famose litanie lauretane, il primo titolo di gloria è Sancta Dei Genitrix. Appunto, è la prima vocazione che noi preghiamo quando preghiamo le litanie, è Sancta Dei Genitrix. Poi vengono tutte le altre, Sancta Virgo Virginum, Mater Divini Grazie, Mater Purissima, Mater Castissima, eccetera, eccetera. Ora, quali sono le conseguenze di questi principi? E qui tocchiamo un altro punto. Qui approfondiamo questo che abbiamo appena spiegato. Dice padre Garrigou Lagrange, la pienezza di grazia, sia iniziale, quella all'inizio della sua vita, sì che consumata, cioè quella della gloria, ricordatevi, l'inizio, la via e la gloria, la maternità divina è superiore alla pienezza di grazia perché appartiene a un ordine superiore, che l'ordine ipostatico. Voi vi ricordate, questo credo che lo abbiamo visto già l'ultima volta, ci sono questi tipi di unione che si chiamano ipostatiche. Per esempio, se io metto, questo è l'esempio classico, se io metto sale nell'acqua, essa si scioglie e io dico è acqua salata, quindi si sono fusi. In un certo senso sì, ma in realtà no, perché basta evaporare quell'acqua che il sale resta sotto. Quindi sono due cose che si possono mischiare accidentalmente, ma non formano un terzo, una terza realtà. Sono sempre acqua e sale, e acqua salata o sale anacquato, diciamo. Non è tanto che io le posso poi separare tranquillamente acqua di qua e sale di qua. Questa non è una unione ipostatica, un'unione ipostatica è per esempio l'anima e il corpo nella persona umana. Noi siamo una persona, noi non siamo un mix di corpo e anima, noi non siamo un'anima che Dio ha buttato giù e si è incollata in qualche modo sul nostro corpo ed ecco che più o meno andiamo avanti. Fra anima e corpo. No, non è così. La nostra anima è parte essenziale del nostro essere, come il nostro corpo è parte essenziale del nostro essere. Sono due principi diversi, uno spirituale, uno materiale, uniti ipostaticamente, nel senso uniti in una unità che forma una terza cosa, che una persona umana. Non so se questo è chiaro. Ora, la natura divina di nostro Signore Gesù Cristo è un'unione ipostatica, anzi è l'unione ipostatica con U e I maiuscola. È l'unione ipostatica, cioè la divinità in nostro Signore non è qualcosa che Dio abbia buttato giù e si è incollata in un certo modo alla persona di Gesù Cristo. No, non è così. La persona di Gesù Cristo comprende le due nature, umana e divina, e la natura umana a sua volta comprende il principio spirituale, cioè l'anima, e il principio materiale, cioè il corpo, e tutto questo fa una sola persona, che è nostro Signore Gesù Cristo, vero uomo, è vero Dio, o meglio nell'ordine dovuto, me vero Dio e vero uomo. Non è che sia Dio incollato a un uomo, è un Dio che esiste dentro quell'uomo, appunto, ipostaticamente. E questo è questa è la dottrina cattolica ed è stata contestata da diverse eresie dei primi secoli e soprattutto una di queste eresie, forse la principale, è stato il cosiddetto nestorianismo, che distingueva due nature in Dio, quindi le separava. E contro il nestorianismo è stato fatto il concilio di Efeso, anno 400 e qualcosa. Il concilio di Efeso, che ha proclamato il dogma della maternità divina, perché confutando i nestoriani che dicevano che in Dio ci sono due nature diverse, separate, uniti accidentalmente in una sola persona, anziché intimamente, implicitamente negavano la maternità divina, perché Maria, la Madonna, sarebbe madre dell'umanità di nostro Signore, ma non madre della sua divinità. Invece la Chiesa insegna che Maria è madre di Cristo, unica persona che comprende la natura divina e la natura umana. Quindi Maria è veramente madre di Dio, veramente Theotokos. E questo è il dogma. Ma quindi voi vedete. Scusate, stavo spiegando tutto questo per arrivare a spiegare questa affermazione. Diciamo che la Madonna abbia avuto tutte le grazie, tutte le grazie, tutte le grazie, assolutamente la pienezza di grazie, cioè 100% totale, tutte le grazie. La maternità divina appartiene all'ordine ipostatico, cioè la fa unirsi alla fonte della grazia. la fa unirsi alla grazia in sé, perché Dio è la grazia. La grazia, e qui non so se spiego un po', ma comunque io vado con le mie proprie parole, poi magari torno e leggo qualche brano. Cos'è la grazia? La grazia si definisce una partecipazione increata, creata, una partecipazione creata alla vita increata di Dio. Cioè Dio è Dio, quindi è tutto, come lui stesso dice, io sono, punto. Dio non si definisce con niente, Dio è, e punto, quindi è tutto. E Dio è la grazia, e lui ha una vita propria. Dio vive, Dio è vivo, il nostro Dio è il Dio della vita. Come lui, il nostro Signore, disse, io sono venuto per darvi la vita e la vita in abbondanza. Ora, chi può dare la vita? Colui che è la fonte della vita, cioè Dio. In questo senso, Dio è la fonte della grazia. Una cosa è che Dio dia grazie abbondante alle persone. Può anche dare una pienezza di grazie, cioè tutte le grazie ad una persona. È diverso una persona che partecipa a lui, essendo madre della seconda persona della Santissima Trinità. Quindi qui saliamo un gradino. E che gradino? Nella gerarchia dell'essere, fino a un punto in cui si tocca Dio. Ed ecco che la Madonna non appartiene all'ordine umano, cioè naturalmente appartiene all'ordine umano, ma per questo privilegio, la Madonna, che quale privilegio? Quello della maternità divina, la Madonna tocca, non si confonde, ma tocca la vita divina, che la Madonna è stata sposa dello Spirito Santo e ha dato alla luce la seconda persona della Santissima Trinità, che era vero Dio e vero uomo. Quindi la Madonna già tocca nell'ordine ipostatico, già tocca nella Santissima Trinità. Ripeto, sto dicendo tocca, non entra, non si confonde, non diventa uno con, quello sarebbe panteismo, ma tocca. E quindi quando uno tocca, per esempio quando uno tocca un metallo caldo, uno si riscalda, perché il caldo del metallo caldo passa alla nostra pelle. Quindi noi acquisiamo qualcosa del calore di quel metallo caldo. Così la Madonna acquisisce qualcosa di Dio che è essenzialmente superiore a quella che noi acquisiamo, perché appunto la Madonna già sta toccando l'ordine divino, sta toccando l'essenza di Dio. Dice, cogliamo così, dice padre Carigou e Lacanche, il valore del motivo per il quale Maria fu predestinata a essere la madre di Dio prima di esserlo al più alto grado di gloria dopo Cristo. La dignità di una relazione deriva più dal termine al quale è ordinata che non dal suo fondamento. Adesso torniamo su questo. Ora la maternità divina è in relazione con la persona del Verbo incarnato. Così nell'ordine umano la madre di un re gli è più vicina del migliore dei suoi ministri. Quindi la relazione che ha la Madonna con Dio non è una relazione esterna, come noi ce l'abbiamo, noi siamo figli di Dio. La Madonna è figlia di Dio, ma è anche madre di Dio. E la madre in relazione al figlio ha una unione che è molto superiore a un semplice a un semplice rapporto. Del fatto che Maria, continua padre Gargiulacanche, dal fatto che Maria, per la sua maternità divina, appartiene all'ordine ipostatico, ne consegue che è superiore agli angeli e al sacerdozio partecipato dei preti di Cristo. Perché, vedete, cari ascoltatori, gli angeli, per quanto siano molto, 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 molto superiori, non toccano l'ordine ipostatico di Dio. Non hanno questo rapporto che tocca l'ordine ipostatico. I preti partecipano al sacerdozio di Cristo. E qui è già una cosa un po' più profonda anche della natura angelica, perché voi sapete che sacerdote è solo Cristo. Cristo è il sacerdote con S maiuscolo. Il sacerdote che ha compiuto il sacrificio perfetto, quello della croce, perché c'era la vittima perfetta, lui stesso, e c'era quello che offriva il sacrificio, questo vuol dire il sacerdote, chi offre il sacrificio, e c'era chi offre il sacrificio perfetto, cioè il sacerdote perfetto, che era lui stesso. Sulla croce nostro Signore è stato vittima e sacerdote, vittima e ministro allo stesso tempo. E quello è l'unico sacerdozio, quello di nostro Signore Gesù Cristo. Nostro Signore però ha permesso agli apostoli di partecipare al suo sacerdozio tramite questo sacramento che appunto si chiama sacramento dell'ordine o dell'ordine sacro. Cioè un vescovo ha l'autorità di trasmettere questa partecipazione al sacerdozio di Cristo e questo sono i sacerdoti. I vescovi che hanno la pienezza dell'ordine, i presbiteri, cioè i preti, i sacerdoti, che hanno gli ordini maggiori, e i diaconi che hanno il cosiddetto ordine minori. Comunque è una partecipazione a Cristo, al sacerdozio di Cristo. Ebbene, questo non tocca l'ordine ipostatico. Quindi, da una parte, un prete è superiore alla Madonna, perché partecipa di questo sacerdozio al quale la Madonna non partecipa. Attenzione, attenzione, e questo è uno degli argomenti, dei tantissimi argomenti che si può utilizzare per confutare questa tendenza moderna di chiedere il sacerdozio per le donne. Le donne non possono essere sacerdoti, non perché ci sia qualche discriminazione, no, perché il sacerdozio è una partecipazione al sacerdozio di nostro Signore Gesù Cristo, che è un uomo. Uno degli argomenti è questo: alla Madonna gli si deve tutto, ricordate quell'aforisma docui potuit fecit, cioè quello che conveniva alla Madonna, e Dio poteva farlo, lo ha fatto. Quindi Dio alla Madonna le ha dato tutto, 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 tutto. Non le ha dato il sacerdozio. Se il sacerdozio fosse adatto ad essere ricevuto da una donna, la Madonna sarebbe stata la prima a ricevere il sacerdozio. Eppure nostro Signore Gesù Cristo non gli ha dato il sacerdozio. Nell'ultima cena c'erano soltanto gli apostoli e solo agli apostoli nostro Signore Gesù Cristo ha dato questo potere. Come anche il potere di perdonare i peccati, eccetera, cioè tutti i poteri inerenti allo stato sacerdotale. Quindi la Madonna non è stata sacerdote, non è sacerdote. Però è molto superiore ai sacerdoti, è molto superiore agli angeli, appunto perché tocca per la sua maternità divina, la Madonna appartiene all'ordine ipostatico. Ne consegue, ripeto, che è superiore agli angeli e al sacerdozio partecipato dei preti in Cristo. Dice, senza dubbio, dice padre Garrigula Kant, senza dubbio, non avendo ricevuto il carattere sacerdotale, la Madonna non poteva consacrare come fa il sacerdote all'altare. Tuttavia, l'eminente dignità di madre di Dio è superiore al sacerdozio, è superiore all'episcopato, perché appartiene all'ordine ipostatico. Così Maria ci ha dato la santa vittima offerta sulla croce e sull'altare. E questo è molto bello. La Madonna non è sacerdote, però la Madonna ci ha dato la vittima che il sacerdote offre, cioè nostro Signore Gesù Cristo. Quindi in un certo senso non ci sarebbe sacerdozio, in un certo senso no, di per sé. Non ci sarebbe sacerdozio se la Madonna non avesse generato nostro Signore Gesù Cristo, che è il sacerdote, cioè che è l'unico sacerdote. E quindi, pur non essendo sacerdote, la Madonna è molto più importante, è molto superiore, non soltanto perché tocca nell'unione ipostatica, cioè appartiene all'ordine ipostatico, ma perché ci ha dato la Madonna, ci ha dato il sacerdote e la vittima, cioè lo ha offerto, ci ha dato e lo ha offerto sulla croce. Questo vedete, ecco, stiamo toccando sempre, ricordatevi che stiamo trattando del problema della corredenzione. La Madonna ha offerto il suo figlio sulla croce, non come il sacerdote che rinnova il sacrificio del Calvario, quindi lui dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, eccetera, voi conoscete la frase, ma avendo partecipato per la sua libera volontà, la Madonna ha dato, così come ha dato il Fiat per l'incarnazione, ha dato il fiat per la morte in croce del suo figlio. E come abbiamo visto nella prima puntata, credo, di questa serie, nel dare il fiat, cioè si faccia in me secondo la tua parola, qui c'è una partecipazione della Madonna nella volontà di Dio. Quindi si uniscono la volontà di Dio e la volontà della Madonna per l'incarnazione, cioè per dare esistenza e poi dare alla luce, cioè partorire nostro Signore Gesù Cristo. Così pure nella redenzione, cioè nella passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo, quello che è entrato è la sua volontà, lui ha voluto, lui ha accettato e ha voluto, Pater, fiat voluntas tua, cioè sia fatta la tua volontà, quella del Padre. Il nostro Signore ha messo la sua volontà nelle mani del Padre. La Madonna ha accettato e tollerato e permesso quella passione e morte. Quindi anche qui c'è una partecipazione della volontà della Madonna nella nostra redenzione. Ed ecco il fondamento della co-redenzione. Dice, Maria ci ha dato la santa vittima offerta sulla croce e sull'altare. Ci ha dato anche il sacerdote principale del sacrificio della messa, cioè Cristo. È la Madonna che ci ha dato Cristo. La Madonna ha dato, come ho detto, il sacerdote e la vittima. Quindi, pur non essendo sacerdote, la Madonna è superiore. E si è associata a lui più intimamente di chiunque altro ai piedi della croce. Ecco, l'associazione della Madonna al sacrificio del Calvario è più intima ed è qualitativamente superiore a qualsiasi altra partecipazione o associazione a questo sacrificio. Maria quindi non è stata scelta per essere ministra del Salvatore, no, ma per essere associata a lui e per aiutarlo nell'opera della corredenzione, della redenzione, scusate. Quindi aiutandolo nell'opera della redenzione, lei diventa co-redentrice. Quindi, vedete, non è stata fatta ministro, ma è stata scelta per essere associata all'opera di redenzione di nostro Signore. Poi io salto alcune parti. Dico, quindi l'eminente dignità di Madre di Dio supera quella di tutti i santi riuniti, non solo in quantità, ma in qualità. E lui finisce, e con questo comincio a finire anch'io, perché questo libro, vedete, non si, è la madre del Salvatore e la nostra vita interiore. Cioè, padre Garrigou Lagrange tratta di questi altissimi temi teologici, salvo poi scendere direttamente ai problemi, alle questioni della nostra vita spirituale. E lui dice, come è stato il rapporto di nostro Signore Gesù Cristo con sua madre. Se pensiamo che Maria ha avuto l'autorità di una madre sul Verbo di Dio, la Madonna aveva autorità. Non è che la Madonna era schiava perché si è sottomessa alla volontà di Dio, ma in quanto madre la Madonna aveva autorità. Se la Madonna diceva al suo figlio Gesù Cristo, siediti qua anziché qua, lui ubbidiva, tanto che il Vangelo dice era sottomesso ai suoi genitori. Nostro Signore era sottomesso ai suoi genitori, ubbidiva. Quindi Maria ha avuto l'autorità di una madre sul Verbo fatto carne. E il Verbo fatto carne è stato sottomesso a Maria con i più grandi sentimenti di rispetto e di amore. Come non avere noi questi sentimenti per la Madre di Dio? Cioè, se Dio nostro Signore Gesù Cristo è stato sottomesso a Maria, quanto più noi dobbiamo essere sottomessi a Maria? Quindi quanto più noi dobbiamo rendere culto dell'iperdulia, alla Madonna. Poi, e questo lo lasciamo per la prossima volta, entriamo nel capitolo 2 che tratta della grazia, della pienezza di grazia, eccetera. Io chiudo velocemente perché stiamo già sforando il tempo. Scusate, chiudo dicendo questo. Vedete, carissimi ascoltatori, quanto è sviluppata la teologia cattolica, quanto è bella la dottrina di Santa Madre Chiesa e come noi ci dobbiamo sentire orgogliosi e ci dobbiamo vantare di essere figli di questa Chiesa, figli di questa Madre, insomma, figli di nostro Signore Gesù Cristo. Detto questo, non mi resta che augurarvi per domani una santa domenica. Credo che potrò parlare per augurarvi un buon Natale nei prossimi giorni. Comunque, a tutti un santo Natale e un felice anno nuovo 2024. Da Giulio Loredo a tutti, Ave Maria.